Sapete che cos'è un'abitudine? Un'abitudine. Per definizione, l'abitudine è un comportamento costante acquisito tramite la ripetizione regolare di un'azione. Cioè, in pratica, per esperienza, tu ripeti la stessa cosa. Affronti una determinata situazione sempre nel medesimo modo. E ci sono gesti che, se ripetuti molte volte, rischiano di perdere il loro significato. Un tempo conoscevo una coppia che i primi tempi era bello. Ogni volta che si telefonavano o si incontravano, si salutavano con ti amo, ti amo, ti amo. E dicevo, che bello, una coppia così. Ma il punto è che poi questa ripetizione veramente corrispondeva a una realtà o era diventata una semplice abitudine? Perché con la bocca si possono dire molte cose. Ma il punto dov'è il cuore? E lo stesso rischio esiste nella Chiesa. La cena del Signore viene celebrata regolarmente in tutte le comunità. E la domanda che ci dobbiamo porre questa mattina è: può diventare anche questa un'abitudine? E il punto è: comprendiamo realmente che cosa significa e che cosa si fa? Perché il rischio è nell'abitudine che si possa partecipare esteriormente e allo stesso tempo avere il cuore lontano da Cristo. Questo era precisamente il problema della Chiesa di Corinto. Stiamo studiando da lunghissimo tempo. Questa chiesa così particolare, ma poi oserei dire che è specchio della chiesa nella storia, una chiesa nella quale molte persone ovviamente provenivano da una città moralmente corrotta, e queste persone toccate dalla grazia però comunque erano entrate a far parte di questa chiesa, influenzate dalla cultura circostante. E abbiamo studiato un sacco di problemi che c'erano, di divisioni, di moralità, di orgoglio, di rivalità, abusi di doni spirituali, disordine nel culto, e anche la cena del Signore soffriva di questa cosa. È interessante. Abbiamo una chiesa disordinata che non è disordinata nella forma, o comunque era poi in un certo modo scappata fuori di controllo, ma Paolo ne denuncia il cuore, ne denuncia il cuore. E quello che doveva essere il momento più alto della comunione cristiana era diventato una manifestazione di egoismo. Loro l'avevano associata a un'agape: i ricchi mangiavano prima, quando arrivavano i poveri non c'era più niente, alcuni erano addirittura ubriachi. E Paolo denuncia questa situazione. Dice: quello che voi fate, dice, non è mangiare la cena del Signore. Cioè, vede una realtà molto più profonda. Loro pensavano in un certo modo di rispettare un rito, una cerimonia, chiamiamolo come vi pare, ma Paolo dice: quello che voi fate non è mangiare la cena del Signore. Parole molto dure, eppure esprimevano la realtà, perché Paolo intuisce quello che forse agli occhi di molti passava sotto traccia. Avevano conservato il rito, ma avevano perso il significato. E il rischio l'abbiamo anche noi nella Chiesa, in qualsiasi Chiesa, di mantenere in piedi un qualcosa senza comprenderne la stessa motivazione. E quindi, alla luce di quello che Paolo espone e che abbiamo studiato, Paolo denuncia tutta questa serie di problemi, poi dice che spiritualmente dovrebbero crescere e poi dice che l'amore è così fondamentale. Riporta in un certo modo questa centralità di questo momento. Paolo sta dicendo a una chiesa: che cos'è questo momento? Perché la devono fare? E come farla? Tre aspetti fondamentali di che cos'è la cena del Signore. Per cui, che cosa rappresenta la cena del Signore? In Prima Corinzi 10, Paolo scrive: il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la comunione con il sangue di Cristo? Il pane che noi rompiamo non è forse la comunione con il corpo di Cristo? Paolo usa questa parola, comunione, koinonia, che significa partecipazione, condivisione, unione, relazione. Un termine molto profondo, comunione. Paolo parla comunione con il sangue di Cristo e parla di comunione con il corpo di Cristo. Paolo nel capitolo 10 dice che quando una persona fa un'analogia, partecipa a un banchetto degli idoli, l'abbiamo studiato, dice che entra in comunione con ciò che quel banchetto rappresenta. E allo stesso modo, partecipando alla cena del Signore, il cliente, il credente esprime la propria appartenenza a Cristo. Paolo non dice che semplicemente ricordiamo Gesù e la sua opera. Dice abbiamo una comunione. Quindi è una realtà spirituale. Attraverso questi simboli il credente partecipa per fede ai benefici dell'opera di Cristo. In sostanza, quando si prende il pane e il vino, il credente sta dicendo: Signore, la mia speranza è nella tua morte. Tu hai pagato il mio peccato. Tu hai risolto il mio problema del peccato con Dio. Il tuo sangue ha pagato il mio debito. In pratica, alla cena del Signore, ritorniamo davanti alla croce, anche se non c'è fisicamente più questa cosa, ma spiritualmente è questa comunione con questo fatto storico unico al mondo. Non è una magia, non c'è una trasformazione materiale del pane e del vino, sappiamo, il pane rimane pane, il vino rimane tale, ma Paolo dice: il pane che noi rompiamo non è forse la comunione con il sangue e il corpo di Cristo. Significa che in quel momento la Chiesa di Corinto per prima e anche noi oggi doveva manifestare la comunione con Lui. Ora, pensate alla Chiesa di Corinto, una Chiesa così, noi potremmo dire: mamma mia, abbiamo visto una radiografia piena di un sacco di situazioni che non funzionano. Quale comunione poteva avere con il Signore Gesù? E quale comunione stava esprimendo in quel momento? E quando lo ricordava, veramente potevano dire di essere in comunione con Cristo. Gesù dice che in Giovanni capitolo 6, versetti 56, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Una profonda relazione, non il ti amo banale ripetuto così per abitudine. Pensate, ognuno di noi, in gran parte, adesso non so, abbiamo tutti un anello per chi è sposato? L'anello non crea il matrimonio, non contiene l'amore, ma rappresenta una relazione. Rappresenta la relazione che teorica dovrei avere con mia moglie, il legame profondo. E teoricamente, ogni volta che io guardo quest'anello, dovrei ripensare al patto che ho avuto con mia moglie e di fronte a Dio. Infatti nelle scappatelle a volte cosa si fa? Trac! Tolgo anche un ricordo che mi può riportare al pensiero da un'altra parte. Il pane e il vino non salvano nessuno, ma testimoniano una realtà spirituale molto profonda. La domanda giusta da farsi non è «parteciperò a questo rito», ma la domanda giusta da farsi è «ma veramente io ho comunione con Cristo?». Perché il punto che Paolo sta riportando a Corinto e che il Signore nella sua volontà ha voluto ispirare nell'averla come parola per la sua Chiesa, che la cena del Signore non sostituisce una vita di fede. Eventualmente, e questo sarà il suo scopo che vedremo, la deve rafforzare. Perché se si trascura la parola, stamattina abbiamo aperto chi la sente, chi la osserva, quindi c'è un legame che ci lega a queste parole, una continuità, dico se si trascura la parola e l'ubbidienza, la preghiera e tutto ciò che concerne la vita cristiana, può un cristiano pensare che una vita disordinata possa essere risolta in un rituale? La cena ci richiama a una vera comunione con Gesù, ma non solo, perché Paolo continua dicendo, sempre nel capitolo 10, versetto 17, «Siccome vi è un unico pane, noi che siamo molti, siamo un corpo unico perché partecipiamo tutti a quell'unico pane». È interessante questa frase. Siamo molti, eppure siamo un corpo solo. Corinto non era, diciamo così, abbiamo studiato, no? Una chiesa frammentata, divisa, c'è questa analogia del corpo, e Paolo anche qua ritorna a questo tema dicendo sì, siamo molti, siamo diversi, proveniamo da tante cose, ma siamo un corpo solo. Ed è interessante che Paolo, dopo aver messo questa comunione, verticale con Dio e con Cristo, ora dice questo momento è anche una comunione orizzontale. Non esiste una comunione con Cristo se non si ha comunione con il suo popolo. E forse noi oggi viviamo in un tempo molto individualista, ognuno pensa a sé, e forse questa è una delle verità più trascurate, e spesso ci concentriamo a privilegiare il rapporto personale con Cristo, ma Paolo insiste soprattutto sulla dimensione comunitaria, quando li riporta alla cena del Signore. Quindi un'affermazione teologica profondissima dove dice che la cena del Signore non riguarda soltanto il mio rapporto con Gesù, riguarda anche il mio rapporto con gli altri, con tutti coloro che appartengono a Gesù. In altre parole, non posso separare Gesù dalla Chiesa. Cristo è il suo capo, la Chiesa è il suo corpo, e quindi l'equazione matematica è che se amo il capo, amo anche il corpo. Paolo scrive: il calice della benedizione non è forse la comunione con il sangue di Cristo? Quindi il pane che noi rompiamo non è forse la comunione con il suo corpo? Siccome vi è un unico pane, noi che siamo molti, siamo un corpo unico perché partecipiamo tutti a quell'unico pane. Due cose inseparabili. Giovanni, nella prima epistola, capitolo 4, versetto 20, dice che se uno dice: io amo Dio, ma odia suo fratello. La conoscete a memoria sto passo? Dice: è bugiardo. Perché chi non ama suo fratello che ha visto, non può amare Dio che non ha visto. Non ha importanza quello che tu dici. La realtà dei fatti è evidente. No, se non puoi, non si può dire io amo Dio e odiare un fratello. Ovviamente la fede cristiana è sicuramente un fattore personale, ma non è una vita privata. Dio non salva semplicemente degli individui, perché in tutta la scrittura si parla sempre di un popolo. Gesù non è morto solo per perdonare i peccati, è morto anche per riunire in uno i figli di Dio. Abbiamo tante immagini che la scrittura usa: corpo, edificio, famiglia, gregge. In pratica tutte queste parole, analogie con il mondo comune, ci riportano sempre a una vita di insieme. Non si può essere in comunione con Dio e vivere da solitari. Ed è interessante che Paolo faccia questo ricorso al pane. Perché il pane non appare dal nulla. È un prodotto lavorato. Non è un elemento che troviamo in natura. È il risultato di un processo di trasformazione molto simili a quello che Dio fa nella vita dei cristiani. Perché i chicchi di grano crescono vicini, ma sono entità separate. La mietitura è il momento in cui il grano viene tagliato e raccolto e messo insieme, e nella salvezza Dio ci ha mietuti dal mondo e ci ha portati, messi e uniti. Ma un insieme di chicchi di grano non fa un pane. Se li mettiamo nel forno, diventano forse una pagnotta? Rimangono dei chicchi caldi, ma non è pane. E per fare prima il pane dobbiamo prendere questi chicchi e schiacciarli, passarli sotto una macina, ridotti in polvere, per far perdere la forma originale e creare una nuova unità. E ovviamente nella Chiesa Dio con lo Spirito e la Parola agiscono come la macina, rompono il nostro orgoglio, l'egoismo e il nostro individualismo. La macina di Dio smussa i nostri spigoli affinché possiamo fonderci insieme. E una volta ottenuta la farina per diventare una massa compatta, qua abbiamo un'esperta del settore, che cosa c'è bisogno? Dell'acqua e dell'impastamento. È interessante che la parola di Dio, la parola è acqua, lo spirito è acqua. C'è bisogno che venga a lavorare. L'impastamento può essere un processo scomodo, significa stare a stretto contatto con fratelli e sorelle che hanno storie, culture, indole, nazionalità, metteteci voi, siamo diversi. Significa accettare di essere mescolati con gli altri, ma è proprio in questo contatto ravvicinato che diventiamo una comunità. E infine l'impasto viene messo nel forno, perché senza il calore del fuoco l'impasto rimarrebbe una massa molle e addirittura indigesta. È il fuoco che cuoce il pane, che gli dà consistenza, profumo, colore e lo rende commestibile e nutriente. Una chiesa non si unisce solo quando le cose vanno bene, ma si consolida quando passa attraverso il fuoco di Dio. Solo nel fuoco della prova si rimane uniti. E le difficoltà affrontate insieme, la preghiera, gli uni per gli altri nei momenti di sofferenza, cementano la nostra unità e sprigionano quel buon profumo di Cristo che il mondo poi vede e riconosce. La domanda per ciascuno di noi oggi è: siamo disposti a lasciarci macinare da Dio per ottenere quel pane? Siamo disposti a rinunciare alla nostra indipendenza egoistica per diventare questo unico pane? Perché ogni volta che rifiutiamo di stare insieme, una volta che alziamo muri, stiamo cercando di tornare semplicemente dei chicchi di grano, isolati dagli altri. Ma alla tavola del Signore veniamo chiamati a riscoprire il valore di essere un corpo solo, spezzato e offerto per la sua gloria. Quindi il messaggio è chiaro. E Paolo dice: non esistono divisioni, possiamo essere diversi, ma Paolo scrive in Galati 3:28: non c'è né giudeo né greco, né schiavo né libero, né uomo né donna. Questo è il passato. Questa è la nostra apparenza esteriore, dice, perché voi tutti siete uno in Cristo. E questo deve produrre una profonda unità. Come detto a Corinto, questo non stava succedendo e Paolo li richiama a questo momento così particolare che forse era diventata un'abitudine. Paolo dice in 1 Corinzi 11:22, dice che fatto come lo stavano facendo, lo definisce: disprezzate voi la Chiesa di Dio. Disprezzate. Non sta dicendo: ehi, ai poveri non state dando nulla. Non si occupa di questo fattore, come dire, di sociale, siete egoisti, state disprezzando la Chiesa di Dio. E quindi umiliare un fratello, avere una divisione, significa colpire ciò che Cristo ama. Ogni credente è stato acquistato con il sangue di Gesù. Come possiamo non avere riguardo per qualcuno per cui Gesù ha dato la propria vita? E quando Paolo dice che bisogna discernere il corpo, molti pensano al corpo fisico di Gesù rappresentato dal pane, e certamente questo è incluso. Ma il contesto specifico di Prima Corinzi è il corpo e la Chiesa. Discernere il corpo significa che il fratello o sorella seduti accanto a me non è semplicemente un partecipante al culto. È un membro del corpo di Cristo. Se ignoro Lui, ignoro Cristo. Se ferisco Lui, ferisco Cristo. Se disprezzo Lui, disprezzo Cristo. Se servo Lui, servo Cristo. Gesù dice in Matteo 25:40: in verità vi dico che quando lo avete fatto a uno di questi minimi fratelli, l'avete fatto a me. Quindi non servono grandi cose per servire il Signore. Non serve andare, e non voglio dire, dall'altra parte della terra, e non voglio essere contro la missione, per servire il Signore. Il campo è qua, attorno a noi, a fianco a noi. Pensiamo all'insegnamento di Gesù nel Sermone sul Monte. Matteo capitolo 5, versetto 23, dice ancora una volta la centralità di una vera adorazione. Se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, non stai dicendo fai il tuo culto. Lascia lì la tua offerta e va prima a riconciliarti con tuo fratello. Poi vieni e offri la tua offerta. Dio non è mica interessato ai miei soldi o alla mia presenza. Quella vale niente se ho qualche scheletro nell'armadio. Questo non significa che dobbiamo risolvere ogni conflitto in pochi minuti, ma significa che non possiamo accostarci alla tavola coltivando deliberatamente, come a Corinto, odio, vendetta, divisione. La cena ci ricorda il prezzo del nostro perdono. Non dimentichiamolo. Come potremmo ricevere con gratitudine il perdono di Dio e rifiutare il perdono a un fratello che mi sta vicino? Il perdono cristiano non minimizza il male, attenzione, lo affronta alla luce della croce e della parola. E la triste realtà è che possiamo essere seduti nello stesso edificio senza vivere una comunione. Quindi la comunione biblica è relazione reciproca, è portare i pesi gli uni degli altri, gioire con chi gioisce, piangere con chi piange, pregare, servire senza cercare riconoscimenti. In pratica la cena ci ricorda che apparteniamo gli uni agli altri, perché apparteniamo a Cristo. In una cultura che ci dice, sai, tu devi vivere per te stesso, il Vangelo dice invece tu devi vivere per gli altri. Due direzioni opposte. E abbiamo studiato l'analogia del corpo, occhi, mani, piedi, eccetera, ognuno diverso, e così è la Chiesa. Siamo tutti diversi e l'unità cristiana non elimina sicuramente le nostre differenze, ma le armonizza in Cristo. L'unità permette di servire con i nostri doni ricevuti, riconoscendo ogni membro come necessario. Per questo che Paolo dirà che l'occhio non può dire alla mano, io non ho bisogno di te. Quindi anche il credente più semplice e dispensabile nel progetto di Dio, e ogni volta che ricordiamo la cena, ricordiamo che un giorno saremo tutti seduti a quella nell'eternità, alla tavola del Signore. Questa è solo un'anticipazione parziale, ridotta, e un giorno lo saremo con tutti i credenti di tutte le ere. Per cui alla cena del Signore Paolo dice: dovete chiedervi questa cosa, state contribuendo all'unione o alla divisione? Stai parlando male di un fratello o di una sorella? Nutri risentimenti verso qualcuno senza cercare riconciliazione? Sei interessato solo al tuo benessere spirituale oppure porti i pesi gli uni degli altri? La Chiesa è un servizio che consumi oppure un qualcosa che sei chiamato a servire? Quindi ogni volta che prendiamo un pezzo di pane, stiamo facendo una confessione pubblica e oserei dire davanti a Dio. Stiamo dicendo appartengo a Cristo, ma stiamo dicendo anche appartengo a un popolo. La cena del Signore ci ricorda che nessuno arriva alla croce da solo e nessuno cammina verso il cielo da solo, da solo. Siamo stati salvati sì individualmente, ma inseriti in un unico corpo. Per questo motivo la nostra comunione con Cristo è visibile nella qualità della nostra comunione con la Chiesa. Non possiamo amare il Signore e trascurare ciò che Egli ama di più, il suo popolo acquistato a caro prezzo. Gesù ha pregato per l'unità di questo corpo in Giovanni 17 e l'unità della Chiesa è una testimonianza per il mondo. E quando celebriamo la cena in un clima di amore, perdono e servizio reciproco, rendiamo visibile il Vangelo. Al contrario, una tavola segnata da divisioni e rancori contraddice il messaggio della croce. Per questo Paolo è così severo con i Corinzi. La loro celebrazione non rifletteva il carattere di Cristo né l'unità che il suo sacrificio avrebbe dovuto creare. Alcuni possono dire: io seguo Gesù, ma non ho bisogno della Chiesa. Non ha una base biblica. La Bibbia non ti autorizza mai questo pensiero, perché Cristo ama la Chiesa, è morto per la Chiesa, ha acquistato la Chiesa con il suo sangue e ogni volta che partecipiamo allo stesso pane dichiariamo che abbiamo un solo Padre, una sola salvezza, un solo Spirito, una sola speranza e un solo corpo. Pensiamo ai discepoli dell'ultima cena, persone diversissime tra loro. C'erano anche politicamente delle divisioni tra di loro. Eppure Cristo li ha uniti insieme. E quindi se Cristo unisce, chi siamo noi per dividere? Ma su cosa si basa? In 1 Corinzi capitolo 11, dal 23 al 26, Paolo scrive: poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fui tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che dato è per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me, poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché egli venga. Paolo dice: io vi ho trasmesso un ordine, non è una mia istituzione, non è una mia idea, Cristo vuole che sia fatta. Ho ricevuto dal Signore una sua istruzione. Questo mostra l'autorità di questo insegnamento ed è interessante che Paolo introduca anche un particolare. Dice che Gesù ha istituito la cena nella notte in cui fu tradito. Gesù non l'ha fatto dopo la resurrezione, dopo il trionfo, ma poche ore prima della croce, e ci esprime una grande grazia. Un memoriale, dice: fate questo in memoria di me. E la memoria non è nella Bibbia una nostalgia, è rendere presente al cuore ciò che Dio ha fatto. E come detto, Gesù istituisce questa cosa di fronte a dei traditori, perché noi abbiamo sempre l'idea: beh, Giuda era un traditore, lo era, ma tutti e gli altri 11 sono dei traditori. Un patto istituito con dei traditori. E questo ci mostra la grande grazia che abbiamo, perché oggi, se teniamo vivo questo patto, non so voi, parlo per me, lo mantengo, partecipo a un memoriale che, dove io sono un traditore. Cristo è fedele. Il patto si mantiene vivo non perché è mantenuto dalle due parti, non è bilaterale, è unilaterale. È Cristo che l'ha stabilito ed è in Cristo che è ancora vigente, perché se dipendesse da me sarebbe perso in un attimo. Quindi è un ordine, è una memoria, è un patto. Tutto questo per dire una cosa: che la verità rende consapevoli di chi è Dio e di ciò che ha fatto per amore. Non è un pensiero, non è una tradizione, peggio ancora un'abitudine. La cena del Signore va presa seriamente perché è un comandamento. E quale consapevolezza avevano i corinzi nella verità? Potevano riunirsi con questo in mente? Sì. Paolo non fa una correzione teologica. Sta solo riportando a quello che loro già sapevano. Lo conoscevano, ma non lo rispettavano. Questa mattina abbiamo aperto: la sentono, ma si sente, ma non si osserva. Corinto era così. Conoscevano questa realtà, ma non la vivevano. E Paolo semplicemente gliela ricorda. Potremmo dire che succede ancora oggi? Infine, come farla? Sempre in Prima Corinzi capitolo 11 versetto 27, Paolo scrive: perciò chiunque mangerà il pane o berrà del calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ora ciascuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva del calice, poiché chi mangia e beve un giudizio contro se stesso se non discerne il corpo del Signore. Ora questo è uno dei passi che spesso si legge durante la Santa Cena e riflettiamo attentamente su queste parole. Dice: chiunque mangerà il pane o berrà del calice indegnamente. E mi sono posto la domanda: quante volte ho pensato, ma io non mi sento degno? Non so voi. E la risposta è semplice: nessuno è degno. Non è un giudizio, ma nessun uomo è degno di prendere questa cosa. Se aspettassimo di esserlo, nessuno parteciperebbe mai. Perché la nostra degnità come cristiano è in Cristo. È Lui che ci rende degni. Non è la mia moralità o la mia risposta. Ma allora cosa significa partecipare indegnamente? Nel contesto significava prendere la cena con leggerezza, con egoismo, disprezzo verso gli altri, volontà a non abbandonare il peccato. I Corinzi stavano umiliando i poveri, facevano distinzioni tra ricchi e poveri, in pratica era diventato, come detto, un'abitudine. E Paolo dice: ciascuno esamini se stesso adesso. Non sono io a esaminarvi, non è il pastore. Ognuno deve pensare a se stesso. È interessante che osservare che non dice esamini se stesso e lasci lì poi il pane. Dice esamini se stesso e così mangi. Perché questo esame non serve ad allontanarci da Cristo. Serve per condurci al ravvedimento. Cosa significa mangiare indegnamente? Come detto, nessun essere umano è degno, siamo salvati per grazia. Accostarsi indegnamente significa farlo con leggerezza, ipocritamente, condizionati dal pensiero degli altri, trattando il sacrificio come una cosa comune, o covando nel cuore un peccato non confessato, o alimentando la divisione nella Chiesa. Non discernere il corpo significa non dare il giusto valore al sacrificio di Gesù e alla Chiesa. Ciascuno esamini se stesso, dice Paolo, e così mangi. Significa che la cena non è un premio per i perfetti, ma è un'opportunità per ognuno di noi. L'esame di se stessi serve a portarci al ravvedimento, a confessare il peccato a Dio. In quel momento non sei di fronte a dei fratelli, ma è un momento nel quale io dico: Signore, tu sai la mia vita, tu conosci i miei peccati, e il punto è: cosa farò del mio peccato? Ora, esaminare se stesso vuol dire che se sei veramente ravveduto di quel peccato, tu decidi di fronte al Signore di abbandonarlo. Quante volte abbiamo avuto consapevolezza dei nostri peccati che non abbiamo mai avuto volontà di abbandonare? Sì, certo un po' li mascheriamo, Signore, sai un po', abbiamo peccato, a volte non riusciamo, è difficile. No, è una questione di volontà. È una questione di serietà nei confronti di Dio, dove alla cena del Signore tu dici, esaminando te stesso: Signore, per la tua grazia, io di fronte a te, prima di prendere questo pane, decido di abbandonare questo peccato. Dio è attento alla nostra sincerità. Solo così ci si può accostare in maniera degna di Dio. Ma se la tavola del Signore diventa un'abitudine, non ci sarà mai un esame di se stesse. Nessuna presa di posizione di fronte al peccato, la vita sarà esattamente uguale a quella di prima. E l'abitudine comporta un grave pericolo. Fatto un corso di sicurezza, sapete le persone che più hanno incidenti sul mondo del lavoro chi sono? I professionisti. Perché sottovalutano i rischi. Diventa un'abitudine rischiare un pericolo. Ma dai, ma non serve quello, l'ho sempre fatto. E si spingono laddove non dovrebbero essere. E Paolo dice, aggiunge molte parole molto serie, dice: per questo motivo, versetto 30, molti tra di voi sono infermi e malati e parecchi muoiono. Ora, se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati, ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore per non essere condannati con il mondo. Per questo motivo. A cosa si riferisce? A chi mangia e beve indegnamente. I corinzi non stavano semplicemente commettendo degli errori quotidiani dovuti a debolezza umana. Il loro peccato è l'ostinatezza a non cambiare, a voler andare avanti così. Celebravano Cristo alla tavola, mentre nella chiesa erano egoisti e nel mondo continuavano con la loro vita precedente. Trattare la cena del Signore come un banale rito significava calpestare la santità di Dio. E quando un credente partecipa a questo ordinamento portando avanti una vita di peccato deliberato, non confessato, privo di qualsiasi desiderio di ravvedimento, sta sfidando Dio. Dio non disciplina la nostra fragilità. Dio disciplina la nostra ipocrisia. La nostra volontà ad andare avanti con noi stessi. E Paolo descrive tre effetti di questa disciplina: infermi, che significa deboli, più che altro ha a che fare con una perdita di vigore, spesso a livello spirituale. In pratica a Corinto c'erano persone che forse avevano perso la gioia della salvezza, aridità spirituale, ascoltavano la parola di Dio senza che toccasse il loro cuore. Ma poi c'erano anche dei malati, perché Dio nella sua sovranità colpiva anche la salute fisica. La troviamo anche in Giacomo, dove Giacomo in capitolo 5 versetto 16 dice: confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri, pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Quindi c'è una malattia dentro una chiesa, non dico tutta, che è ricollegata al peccato e che fa parte della disciplina di Dio per richiamare il peccatore a sé. Come detto, non tutte le malattie derivano da peccato. Pensiamo a Giobbe, pensiamo al cieco nato in Giovanni 9, ma alcune sono un campanello d'allarme di Dio. E infine Paolo dice: parecchi muoiono, questa è l'espressione più forte, si riferisce a una morte fisica prematura, e questo mostra quanto Dio prenda sul serio la santità della sua Chiesa. E la disciplina divina non è vendetta, è correzione. Perché Paolo dice al versetto 32: quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore. Il Signore richiama: ehi Davide, questa è la via. Ehi Davide, lo facciamo anche con i nostri figli, quando con le buone, e poi calchi la mano affinché ci sia una risposta. La lettera agli Ebrei ci dice che il Signore corregge quelli che egli ama. È così che Dio educa il suo popolo, e forse è meglio, sicuramente, non forse, è meglio essere corretti oggi che vivere nell'indifferenza spirituale. Ed è interessante che Paolo dica che Dio non agisce nella Chiesa come un giudice, perché dice non siamo giudicati, non siamo come il mondo che è perso, siamo corretti dal Signore. Un padre che ama suo figlio, lo vuole correggere, non lo lascia andare libero per fare quello che lui vuole. Davide forse sicuramente ha sperimentato questo, Salmo 32, vi invito a leggerlo, dice finché ho taciuto il mio peccato, la tua mano pesava su di me e le mie forze venivano meno. Non sappiamo quale fosse la malattia, ma ha passato un momento buio. Era sotto la disciplina del Signore. E guardate la correzione, Davide ne è uscito da questa cosa ed è diventato l'uomo, un grande uomo. La disciplina è il mezzo con il quale Dio ci vuole portare a cercare il suo perdono. Non è il castigo, è un ritorno a cercare il suo perdono. E forse e sicuramente nella sua volontà Dio preferisce anche accorciare la vita terrena di un figlio pur di preservare la sua anima per l'eternità, piuttosto che lasciarlo sprofondare nella sua apostasia. Perciò prima della cena dobbiamo porci delle domande. Vivo nella fede e nell'ubbidienza a Cristo oppure nella semplice abitudine religiosa? Partecipo con gratitudine o per tradizione? Davanti al Signore prendo la decisione di eliminare il peccato o continuerò la vita di prima? Queste domande non servono per scoraggiarci, servono per prepararci. Quindi la cena del Signore è molto più di un rito. E quando spezziamo il pane proclamiamo Cristo che ha dato il suo corpo e quando beviamo il calice proclamiamo Cristo che ha versato il suo sangue. E quando lo facciamo insieme proclamiamo siamo un corpo unico. Perciò dobbiamo andare alla tavola del Signore con umiltà, fede, gratitudine e ravvedimento, gioia e speranza. Non perché siamo perfetti, ma perché il nostro Salvatore è perfetto. Non perché abbiamo meritato un posto a questa tavola, ma attraverso la sua grazia. Non per abitudine, ma con la serietà verso il peccato. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti. Ancora quest'oggi abbiamo avuto il privilegio di accostarci alla tua parola. Chiedo e probabilmente ti chiediamo, Signore, perdono per tutte le volte che davanti al pane e al vino l'abbiamo fatto per abitudine. E Signore, oggi tu hai voluto parlare a noi, ad aprire i nostri occhi, i nostri cuori, affinché, Signore, questo memoriale che compiamo ogni domenica possa riportarci di fronte alla croce. Possa riportarci di fronte al fatto che tu sei morto per me, ma sei morto per gli altri credenti, e che tu vuoi una unità. Signore, che queste parole possano entrare nelle nostre vite e fare in modo che, Signore, questo tempo non sia più un'abitudine, ma un'opportunità nel quale tu ci concedi, come questa mattina, un tempo di grazia nel quale ognuno di noi viene chiamato di fronte a te a considerare la relazione che abbiamo con te e con la Chiesa, la nostra relazione con te e con il nostro peccato, la relazione col nostro futuro. Domani sarà come oggi o sarà diverso? Voglio onorare te o voglio onorare la mia vita? Signore, grazie è una grazia che quest'oggi ci hai dato di poter analizzare questo passo e, Signore, che possa aiutarci ad aprire i nostri occhi spirituali e a guidarci nel nostro esame di coscienza. In Cristo Gesù. Amen. Ora lascio un tempo di esame e poi passerò col pane, con il vino, ognuno esamini se stesso e così mangi, ma questo tempo siete davanti a Cristo e spero che quello che